Signore, parlaci questa sera. Dicci quello che tu vuoi dirci e dacci orecchie per sentirti e anche grazia per agire con te. Tu sei colui che compie ogni cosa, queste due, il volere e l'agire per il tuo piacere. Signore agisce. Per il suo, a suo piacimento, per il suo disegno benevolo. Spero che adesso stia su meglio. Volevo, arriviamo con questi versetti alla seconda parte del secondo capitolo che incomincia dal versetto 12. Così, miei cari. Così, miei cari. Da dove viene questo così? È una parola di connessione, così. Spero che vada meglio. Così si riferisce ai versetti precedenti e sta scritto prima tutto quello che il Signore ha già compiuto, tutta l'opera che Lui ha compiuto su questa terra. E abbiamo visto che questo modo di pensare sia in voi il pensiero quello che era in Cristo Gesù, che è stato in Cristo Gesù. Lo stesso sentimento, lo stesso pensiero, il modo di vedere. Abbiamo bisogno dei fratelli, non va da solo. Il Signore ha fatto così tanto. E la via che ha percorso è una via di umiliazione. E questo mi sembra molto strano, che questo Dio vivente sia diventato carne. E non solo questo, ma anche che ha mandato il suo figlio su questa terra e ha vissuto su questa terra e non solo ha vissuto, ma anche si è ancora abbassato e umiliato se stesso. Lui spogliò se stesso prendendo forma di servo, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, versetti 7 e 8 del capitolo 2. Il Signore si umiliò sempre di più, abbassato sempre di più. Quello che vuole qualcosa sulla terra va davanti e lotta, ma lui ha preso una via dell'umiliazione. Lui ha potuto seguire questa via perché? Perché questa vita in lui era pronta a spogliarsi. Adesso arriva l'esperto che risolve tutti i problemi. Il Signore si è abbassato, si è umiliato. Perché secondo la sua, nella sua natura, c'era questa umiliazione.
La
sua vita in lui è rimasta, la purezza è rimasta, anche se si è abbassato, lui era rimasto puro. Anche se si è andato verso la gente che non era pura, e i religiosi dicevano non andava bene, ma per il Signore sì, perché aveva una vita che aveva la capacità di passare attraverso la morte, attraverso tutte queste situazioni, senza che lei ne fosse turbata. Senza che fosse turbata da questo, e questo è meraviglioso. Abbiamo un Cristo pieno di vita, amen, pieno di realtà. Noi qualcosa può sempre disturbarci, o può succedere sempre molte cose, ma lui si è comportato in modo di umiliazione, umiliandosi, e dopo essere morto e risuscitato, lui ha ricevuto il nome che è al di sopra di ogni nome, al versetto 10, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi oggi Lui è il Signore. Lui ha vissuto qui sulla terra, ma oggi è il nostro Signore. Ecco perché il versetto 12 dice così o perciò. Perché oggi Lui è il risorto, Lui è l'asceso, perciò, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso, adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Siccome il Signore ha già compiuto così tanto, perché Lui ha già compiuto l'opera, perché Lui ha già compiuto la salvezza, allora noi possiamo adoperarci al compimento della nostra salvezza. O se lo diciamo in altro modo, Lui, siccome ha già fatto così tante volte, anche noi possiamo adoperarci al compimento. Umanamente non sarebbe possibile, perché gli uomini non possono salvare. Forse puoi salvare qualcuno dall'acqua. Il clima deve essere salvato, oggi si parla molto di questo. Non so se posso dirlo, ma forse non è popolare, ma credo che non serve a molto. Perché noi uomini abbiamo troppe mancanze per poter compiere una tale opera di salvezza. Possiamo fare dei passettini, forse sono utili, ma per quel che riguarda la nostra salvezza siamo incapaci di fare qualcosa. La nostra base è quello che Lui ha compiuto, che Lui ha già compiuto. Lui ha compiuto una così grande salvezza. Perciò, cari miei, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente. Per loro era già una forte esperienza quando fratello Paolo e altri fratelli sono andati a Filippi, hanno portato il Vangelo, il Signore, la salvezza, hanno portato vicino a loro la salvezza. Poi, conosciamo la storia, in Atti 16, non sono rimasti molto, dovevano ripartire, e i credenti li hanno lasciati lì. E i credenti lì erano da soli, così, diciamo così. In realtà sappiamo che non erano soli, erano concentrati con il Signore. Erano con la potenza del Signore, erano sotto il suo dominio. Ma vediamo che i fratelli lì, in Atti, dovevano ancora avanzare, proseguire. Perché? Perché non potevano rimanere? Non sarebbe bello? Un fratello rimane lì a Filippi o Efeso un paio di anni per poter rendere la Chiesa gloriosa. Il Signore non ha voluto così. E Paolo e quindi Paolo dice: voi dovete continuare a portare a compimento la vostra salvezza. E per loro doveva essere un esercizio per loro. Avevano incominciato, sperimentato una grande salvezza con Paolo, ma dovevano proseguire. Molti tra di noi sono venuti al Signore tramite qualcuno, oppure sono venuti alla Chiesa tramite qualcuno. Ma il Signore vuole che noi continuiamo senza quel fratello o quello che ci ha portati. Adoperatevi ancora di più al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. E oggi è ancora più possibile. Perché? Versetto 13. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Amen. Quello che mi stupisce è questa parola adoperatevi, perché viene in molti contesti. Da prima dice adoperatevi al compimento della vostra salvezza e poi dice è Dio che produce il volere e l'agire, di nuovo questa parola. Sono tre volte che adopera quella stessa parola. Quindi c'è una collaborazione, il Dio vivente agisce e noi possiamo agire con Lui. E forse, come si potrebbe dire, come uno strumento che ha due campi, un campo e un altro. E in mezzo c'è una che decide se si va a destra o a sinistra. A volte siamo noi, a volte Dio. Forse è il metronomo. E il metronomo sta di più da nostra parte o dalla parte di Dio? Magari cambia un po', ma direi che è più volte dalla parte di Dio. Ma senza la nostra collaborazione non funziona. Se noi annunciamo il Vangelo della salvezza, che cosa diciamo? Cosa diciamo alla gente? Cosa devono fare? Devono credere. Gli diciamo: non devi fare molto, devi solo credere. Non devi essere una persona così e così, non devi fare questo o quello, non devi fare questo o compiere un rito. No, devi solamente credere e poi essere battezzato come secondo passo, e allora sei salvato. Questo è quello che dice Marco, il Vangelo di Marco. Quindi la salvezza iniziale viene tramite un passo di collaborazione, cioè la fede, credere in ciò che Dio ha compiuto. E poi come continuiamo? Ora cominciamo ad adoperarci al compimento della nostra salvezza. Il Signore ti ha salvato, ma ora tocca a te continuare. E vorrei dirvi oggi che il principio però è uguale, è lo stesso. Il Signore ha già compiuto, il Signore agisce, ma ha bisogno della nostra collaborazione, che crediamo in Lui e collaboriamo con Lui. E poi dice qui, con timore e tremore. È una parola forte. Non vorrei dirne molto. Perché non vorrei darvi un timore o una paura umana. Magari alcuni pensano ho già abbastanza paura o timore e compatisco molto con chiunque lo dica. Non abbiamo bisogno di questo timore umano, questa paura che ciò che succederà, cosa faremo, no, non abbiamo bisogno di questa paura perché abbiamo il Signore, perché sappiamo che Lui agisce, Lui compie completamente la sua opera, ma abbiamo ugualmente bisogno di timore e tremore. Dobbiamo avere il timore di non voler collaborare, timore di mancare della grazia. Questo sarebbe veramente un peccato. Conosciamo dei versetti nei Vangeli dove sta scritto: più tardi ci saranno i denti che ci sarà tremore. Perché? Perché avranno visto, realizzato quale opportunità hanno mancato. Quindi, e vedranno come era facile venire a Lui, come sarebbe stato facile venire a Lui. Nella prima riunione abbiamo visto che il Signore vuole condurci attraverso questa via completa della salvezza e ci ha preparati per questo, in modo che noi possiamo raggiungere la meta della fede, cioè la salvezza delle anime. Forse qualcuno può leggerci questo versetto in 1 Pietro 1. Versetto 9 e 10. 1 Pietro 1, 9 e 10. Ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata.
Amen.
Cos'è la fine della fede? La salvezza delle anime. Amen. E su questa salvezza hanno indagato i profeti. Prima che il Signore venisse, era ancora una salvezza nascosta. Ma qui sta scritto, hanno profetizzato sulla grazia a voi destinata, perché tutto succede per la grazia, per grazia. E oggi è quello che dobbiamo ricevere. Da una parte siamo nel timore e tremore, e dall'altra parte è veramente la grazia. E dobbiamo lasciarci illuminare, rischiarare dal Signore affinché Lui ci dia una visione chiara su questo. la visione giusta, la direzione giusta, in modo che nessuno sia scoraggiato, ma anche che nessuno prenda le cose troppo leggermente. E Dio produce l'agire, il volere e l'agire. E cosa avviene al versetto 14? Poi sta scritto: fate ogni cosa senza mormori e senza dispute. Diventa molto pratico. Fate ogni cosa senza mormori, senza dispute. Ho provato a cercare nella parola con i mormori e non c'è molto. Viene fuori solamente. E dove se ne parla? Ci mostra che manca un approvvigionamento. Per esempio in Esodo, quando erano nel deserto i figli di Israele, sono usciti dall'Egitto e mancavano di cibo e avevano bisogno di acqua e sembrava che non avessero più niente. E lì ci fu un mormorio. Mormorarono perché avevano mancanze, non avevano abbastanza cibo e acqua, o almeno lo pensavano di averlo, e questo ha prodotto il mormorio. In Atti 6 si parla pure del mormorio all'inizio della vita di Chiesa. Sapete perché? Hanno venduto ogni cosa e al versetto 1 sta scritto: in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Qui di nuovo c'era un mormorio perché mancava l'assistenza, l'approvvigionamento. Quindi così in fretta nascono i mormori. In Atti 6, allora hanno nominato delle persone spirituali affinché ci sia un'assistenza per tutti. E anche noi oggi abbiamo bisogno di questo approvvigionamento. Questa assistenza deve essere chiaramente portata, presentata, oppure diciamo è veramente, ci è presentata, ci è portata. In Filippesi 1 cosa dice Paolo? Perché so infatti che ciò tornerà alla mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, o l'approvvigionamento dello Spirito di Gesù Cristo. Paolo era in prigione. Era limitato nella prigione, ma era così sicuro che questo sarebbe servito alla sua salvezza tramite le salvezze, le preghiere, ma anche tramite l'approvvigionamento dello Spirito. Quindi abbiamo bisogno di avere questa visione, che questo ricco approvvigionamento è importantissimo. E questa assistenza è qui, è presente, è con noi. Vorrei leggere ancora due versetti sull'approvvigionamento. In Galati 3, 5. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? O l'ascolto della fede più che la predicazione? Lo Spirito somministra, somministrare significa in greco è la stessa parola di colui che vi con lo Spirito vi somministra. C'è qualcuno che vi somministra, che vi approvvigiona e opera miracoli. Lo fa per mezzo delle opere della legge? No.
Se
quando parliamo di agire non parliamo certamente di opere della legge, non è un dover fare, non parliamo di osservare la legge e i comandamenti, ma parliamo di colui che somministra lo Spirito tramite l'ascolto della fede. È così prezioso. Tramite l'ascolto, l'ascoltare la fede, l'ascolto ci approvvigiona. L'ascoltare ci somministra. È strano, non vi pare? Che tramite l'ascoltare siamo approvvigionati. Prima abbiamo parlato di obbedienza. L'ubbidienza va nella stessa direzione dell'ascoltare. Ascoltiamo e facciamo. Diciamo amen a ciò che il Signore dice. E tutto questo è un esercizio. Se vediamo in Atti 16, anche lì gli apostoli dovevano seguire lo Spirito. Forse vorrei leggervi questo versetti. Versetto 6, 16, 6. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. Quindi esiste che lo Spirito vieta di annunziare la parola. A volte pensiamo che dobbiamo parlare ovunque al tempo che conviene o quello che non conviene. È vero, dobbiamo essere sempre pronti, ma sotto la guida dello Spirito. E lì fu vietato loro di parlare. Ma i fratelli non sono fermati lì e hanno detto facciamo una pausa, vediamo più tardi. No, sono rimasti nell'unità con il Signore, hanno seguito e cercato la guida del Signore e giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassato la Misia discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione e un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. E allora è stato chiaro dove dovevano andare. Nei sogni non è spesso così chiaro, ma il Signore ci parla ugualmente. E ho ricevuto questo desiderio di essere così sensibile alla parola del Signore quando ci guida. A volte ho pensato,
Es muss zu möglichst vielen, bei möglichst vielen Gelegenheiten geredet werden.
Che il Signore parla, deve parlare in diversi modi, in diverse maniere. Ma quando il Signore parla, è sempre bello se noi siamo pronti a collaborare e a lasciarci guidare. La settimana scorsa ero con un collega e ho pensato, perché non raccontare qualcosa? E ho trovato un punto di approccio.
E
il Signore ha dato la grazia. E il Signore...
E
spesso quando si parla con i colleghi il tema devia rapidamente. Ma poi più tardi c'è stata un'altra possibilità. Non voglio darvi particolari, ma avevo l'impressione che il Signore vuole guidarci verso la gente, o forse pensiamo che a quel tipo lì non posso parlare, non dirò mai niente, oppure oggi è andata così, ma il Signore ci guida e le opportunità che il Signore ci dà sono preziose, perché il Signore conosce i cuori delle persone e Lui sa se è pronto o non è pronto. Quindi il Signore ci sia misericordioso affinché gli ubbidiamo e ci sia pieno di grazia, perché impariamo a guardare a Lui e a seguirlo.
Von zahlreichen Gelegenheiten berichten, wo es mir nicht ganz oder gar nicht gelungen ist, das zu sagen, was
posso,
ich sagen wollte.
Posso darvi innumerevoli situazioni in cui non ho detto quello che avrei voluto dire. Ma il Signore deve darci orecchi per ascoltarlo, per seguirlo, per conoscere questo approvvigionamento che Lui ci dà, per questa assistenza dello Spirito in noi. Signor Gesù, quindi Filippesi 2 continua, dice, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Versetto 15. Oggi non ho bisogno di dire qualcosa su questo. Poi dice, nella quale risplendete come astri nel mondo. Noi possiamo risplendere, risplendere come luce nel mondo. E mi sono ricordato di Matteo 5 che la città che è sul monte non può essere nascosta. La Chiesa è come una lampada, una luce che risplende. Ci siamo luci individualmente, ma la Chiesa ancora di più, come un tutto. Quindi, a volte, prima bisognava aprire le imposte per poter vedere, ma oggi abbiamo la luce che arriva automaticamente. Una parola, una frase, un versetto, una testimonianza è come una luce, e questa luce è così bella e risplende nel mondo. E più è tenebroso l'ambiente, più vedi la luce. Anche una lucina piccolina è così attrattiva in un ambiente scuro. E questa può condurre alla salvezza. E questo viene dall'interiore. La parola dice, noi siamo luce. Non abbiamo bisogno di avere una torcia oppure di cercare dove è la luce, ma l'essenza, lo spirito che è in noi, la salvezza che ha già compiuto in noi, questo produce questo risplendere. Questo è un risplendere che noi abbiamo, un risplendere secondo la sua essenza e anche naturalmente con la parola. Ma la luce viene da quello che il Signore produce in noi e dalla salvezza che noi sperimentiamo. E questa salvezza che risplende, che diventa una luce per che la gente conosca Dio. E questo è ciò che il Signore ha compiuto in noi. E questo è ciò che aiuta la gente. È quello che possiamo annunciare loro. Le due cose vanno assieme. La parola, tenendo alta la parola di vita, versetto 16. La parola di vita, tenendola alta o presentandola. Possiamo parlarla, ma possiamo anche esporla, presentarla, tenerla alta. Il Signore ha bisogno della Chiesa che presenta questa parola. Cosa dice Timoteo? La Chiesa è la colonna e la base della verità. Tramite la Chiesa la parola della verità è presentata, esposta, è tenuta alta, è presentata, è rivelata. È veramente qualcosa di molto diverso. Là dietro abbiamo molti libri, alcuni sono da distribuire, ma è solamente una parte della parola in modo scritto, ma la parola in noi, la parola nella Chiesa che è presentata è completamente diversa. La parola è la parola di vita, tenendo alta la parola di vita. Il Signore ha bisogno di noi in questo modo e in questo modo noi vogliamo collaborare con Lui, vogliamo lasciarci riempire dalla Sua parola, prendiamo la Sua parola quotidianamente e così abbiamo qualcosa da condividere. Quando la leggiamo possiamo anche parlarla. Se è in noi possiamo anche dirla, annunciarla. Se produce la salvezza in noi possiamo anche presentarla. Signore, ci dia questa forza, ci fortifichi in modo che presentiamo questa parola di vita. Amen. Smetto ora, ma il Signore continua ad agire.